che cos'è la giustizia costituzionale? Da un punto di vista di definizione è abbastanza semplice, che la particolare giurisdizione che tutela l'effettività della Costituzione, ossia applica la Costituzione giudicando la legittimità degli atti compiuti in violazione della stessa. In realtà il termine giustizia costituzionale indica un problema principale e una serie di cose collaterali. Il problema principale è il rapporto tra la Costituzione e le leggi. La giustizia costituzionale di questo si occupa, e cioè della validità delle leggi. Validità è un termine che voi dovete conoscere perfettamente, dicasi validità la corrispondenza di un atto alle fonti superiori, per cui come si può parlare di validità delle leggi, si può anche parlare di validità dei regolamenti. Tutti gli atti sono suscettibili di giudizio in termini di validità, in quanto devono essere corrispondenti alle norme superiori. E questo in base a quale principio? Bravo, chiunque l'ha detto giusto, principio di legalità. Il principio di legalità significa che ogni potere pubblico deve fondarsi su una norma attributiva della competenza e di disciplina della competenza. Se io vi faccio un esame, lo faccio in quanto pubblico ufficiale, per cui attenti come parlate, e applico una funzione, un potere, tra virgolette, che mi è conferito dall'ordinamento, che mi dice come devo farlo, in che termini devo valutarlo e così via. Non mi dice che mi devo dibattere, infatti io non mi dibatto affatto. E ogni atto pubblico, anche non normativo, è sottoposto al principio di legalità. Ogni atto pubblico, anche non normativo. Qui stiamo parlando invece degli atti normativi, degli atti fonte, e quindi della gerarchia delle fonti. Tutti gli atti fonti sono sottoposti al giudizio di validità, che si chiama giudizio di legittimità, e hanno un giudice predisposto a compiere questa valutazione. La valutazione della corrispondenza dei regolamenti della legge, chi la fa? Lo sapete? Il giudice amministrativo. E lo può fare anche il giudice ordinario, ma non in termini di giudizio di legittimità, ma semplicemente in termini di corrispondenza tra il regolamento e la legge. Io vi parlo del giudice amministrativo e del giudice ordinario e voi non sapete la differenza. Questo parleremo più in là. Allora, esiste una giurisdizione ordinaria che è formata dai magistrati civili e penali, quelli che fanno l'ordinamento giudiziario. Poi esiste una giurisdizione speciale del giudice amministrativo che riguarda, diciamo vagamente, gli atti della pubblica amministrazione. Se il giudice ordinario incontra un regolamento contrario alla legge, lo disapplica, non ne dà applicazione, domanda del testo. Può il giudice disapplicare la legge contro la costruzione di famiglia, le donne comunitarie, eccetera? tutto no, l'unica risposta giusta è che deve o non applicare, disapplicare, in realtà anche invalidare, il regolamento contrario alla legge dello Stato. E la differenza è che il giudice ordinario, attenzione perché questa è una cosa suggestiva per quanto riguarda poi il resto del discorso, il giudice ordinario di fronte a un regolamento amministrativo che lui giudica non compatibile con la Costituzione, la legge, la fonte superiore, lo disapplica con effetti in tre parti. Non lo applica nel suo giudizio, in quanto ritiene che quel regolamento non sia una fonte valida. Il giudice amministrativo, invece, è un giudice che si occupa della validità, della legittimità degli atti amministrativi e di fronte a un regolamento illegittimo lo dichiara illegittimo, lo annulla. Vedete la differenza del gioco tra una dichiarazione inter partes e invece una dichiarazione dichiarativa di invalidità ma con effetti ad omnes. Cosa accade quando invece una legge è contraria alla Costituzione? Questo è il problema di cui ci dobbiamo occupare in queste settimane. In linea di principio, non esiste una Costituzione rigida che non sia garantita da un controllo di costituzionalità. La Costituzione rigida è una norma giuridica, diciamo pure in senso quasi tecnico, una legge, un atto normativo, sovrapposto alla legge ordinaria. Ossia è un atto normativo che limita il potere legislativo, gli atti emanati dall'assemblea rappresentativa, per cui gli atti emanati in base al principio di democrazia, rappresentanza e maggioranza, è qualcosa che è congelato e che il legislatore non può toccare, non può derogare, non può cambiare. E allora questa introduzione della Costituzione rigida estende il principio di legalità. Il principio di legalità che nel sistema costituzionale riguardava essenzialmente l'apporto tra legge e atti amministrativi viene esteso, innalzato e diventa un problema di rapporto anche tra legge e Costituzione sotto di essa. Vedete, questo è un meccanismo assai interessante perché è sempre legato al principio, che è correlato al principio di legalità, che è quello dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è lo Stato in cui è il diritto che fonda il potere e regola il potere, e sono le leggi, si dice figuratamente, poeticamente, sono leggi e non gli uomini che governano. Ossia esistono delle leggi che limitano il potere degli uomini che governano. E siccome queste leggi sono fatte da uomini, il Parlamento, l'estensione del principio di legalità ha voluto che ci fossero delle leggi costituzionali che limitassero anche il potere degli uomini che fanno le leggi. E per rendere effettiva questo vincolo si è introdotto ovviamente una giurisdizione, il controllo di costituzionalità. È un'esigenza ovvia, perché se non ci fosse un giudice capace di dichiarare una legge contrastante con la Costituzione e di conseguenza invalidarla, la Costituzione non sarebbe un atto normativo, sarebbe uno scherzo. lo scherzo, un appello, un proclama a cui tranquillamente si può riflettere senza alcuna conseguenza. Per cui si può dire che non esiste Costituzione rigida che non sia legata a qualche forma di controllo di costituzionalità. Però le forme di organizzazione di questo controllo sono diverse, perché diverse sono anche le tradizioni delle costruzioni dei sistemi costituzionali. La principale differenza è tra un controllo diffuso e un controllo accentrato. Diciamo che il modello americano è quello austriaco, si dice. Austriaco perché è stato elaborato per primo da Hans Kelsen, nome che viene già stato pronunciato dal filosofo, spero. Hans Kelsen è, lo potete tranquillamente considerare, il nostro papà, il nostro nonno, colui che ha organizzato le categorie che servono a comprendere come funziona un ordinamento giuridico moderno. E nella sua attività lunghissima, perché è vissuto molto lungo, è stato anche il padre della Costituzione austriaca, della prima Costituzione europea che ha introdotto in Europa un giudizio di costituzionalità sulle leggi. Perché non c'è la prima in Europa? Perché prima in Europa le costituzioni erano flessibili. Prima in Europa non si immaginava neanche che ci potesse essere un giudice superiore al Parlamento, ragionando in questi termini. Se c'è un giudice che può dire al Parlamento tu hai sbagliato, vuol dire che non è il Parlamento il sovrano, ma un giudice. Ragionamento che fa molta acqua. Però è il ragionamento che ha portato sempre a ritenere in Europa difficile l'introduzione di un sindacato di validità delle leggi, e cioè di un giudice che potesse dire al corpo rappresentativo, all'Assemblea nazionale, la tua legge è invalida. Cosa che invece in America esiste quasi da sempre, nella forma di un sindacato diffuso. La differenza qual è? La differenza è che il sindacato accentrato comporta il monopolio di questa giurisdizione, cioè la giurisdizione che controlla le leggi, in capo a un particolare organo che si chiama di solito Corte Costituzionale. Quello che avviene in Germania, in Austria, in Spagna, in Italia, in Grecia e così via. Tutti i paesi, anche dell'Est, salvo la Francia, che lo vedremo dopo, mentre non avviene nei paesi di tradizione anglosassone. Nei paesi di tradizione anglosassone il controllo è diffuso, ossia qualsiasi giudice può imbattersi in una legge contraria alla Costituzione e dire questa legge è contraria alla Costituzione e quindi disapplicarla. Cioè qualsiasi giudice può comportarsi nei confronti delle leggi come il giudice ordinario italiano si comporta di fronte ai regolamenti. Però questo regolamento è in contrasto con la legge o con la Costituzione e io lo disapplico. Non lo applico nel mio giudizio. In America questo lo può fare qualsiasi giudice in relazione alle leggi. Però c'è una legge contraria alla Costituzione, io non la applico nel mio giudizio. Come effetto veramente inter partes. Perché in Europa invece si è optato per il modello centralizzato, secondo voi? C'è qualcuno che gli viene ispirazione, un lampo genio. un flusso di sangue nel cervello caldo, rosso. C'è una causa comune, è giusto, ma c'è una causa comune. E cioè, perché in America e in paesi di common law i giudici sono legati dal precedente, dalla regola dello stare decisi. Immaginate che cosa significherebbe portare un modello del genere in Italia. In Italia i giudici sono posti tutti in uguale soggezione alla legge. Se lo vogliamo, vogliamo darne una rappresentazione grafica, possiamo trattare una circonferenza perfetta come quella di Dotto, questa è la legge e questi sono i giudici, giudice 1, giudice 2, giudice 3, tutti sono per definizione ugualmente soggetti alla legge, girano sulla stessa orbita attorno al loro vincolo, la legge. Ma tra un giudice e l'altro non c'è un vincolo. Capite? Non è vincolato il lavoro dell'interprete della legge al lavoro fatto dagli altri interpreti. In America invece, nei paesi di common law, vige il principio dello stare decisi, ossia del precedente giudiziario. E questo significa che i giudici sono messi in una bella gerarchia e il giudice di terzo livello deve rispettare tutte le decisioni di quelli superiori, così il giudice di secondo livello e il giudice di primo livello, e in più deve rispettare anche i giudizi passati. Ogni giudice è legato ai suoi precedenti, ma soprattutto è legato ai precedenti stabiliti dalle corti superiori. Capite? Per cui non c'è una uguale soggezione alla legge. Sì, tutti sono soggetti alla legge, ma ancor più fortemente sono soggetti all'interpretazione della legge data dagli altri giudici. Allora, in Italia, se noi applicassimo il sindacato diffuso, avremmo viva di Dio, nel senso che il Tribunale di Ferrari tiene questa legge incostituzionale e la disapplica, e invece quello di Bologna dice no, no, io sono convinto che sia costituzionale e la applica. E voi capite che questo significherebbe il massimo dell'incertezza del diritto. E non vi sarebbe la possibilità neanche di ridurre questa differente interpretazione ad unità, perché anche se la Cassazione dicesse questa legge è contraria alla Costituzione, questo non sarebbe obbligatorio, questo giudizio della Cassazione, nei confronti degli altri giudici. Questo è il modello, perché in realtà non è proprio così. Il modello americano, invece, è tutto diverso, sempre modello, perché la realtà non è proprio così. Lì, qualsiasi causa arriva alla Corte Suprema, può arrivare alla Corte Suprema, che non è la nostra Corte Costituzionale, ma è la nostra Cassazione, è il giudice di ultimo livello, e quello che dice la Corte Suprema è legge per i giudici. Sono tenuti a rispettarlo. Se la Corte Suprema dice che la legge è illegittima, i giudici sono tenuti a non applicarla. Vedete? E se invece la Corte Suprema dice che la legge è compatibile con la Costituzione, i giudici sono tenuti a considerarlo, quello, un punto fermo. Questo sviluppa due culture giuridiche diverse, due culture sostanzialmente diverse. Come infatti vedete nei film americani, delle cose giudiziarie, quando c'è una causa di fronte a un tribunale, che cosa fa il bravo avvocato, generalmente ubriaco e sull'orlo del fallimento? In un guizzo salute mentale, si sfionda in visita in biblioteca e comincia a tirare giù questa bellissima rivista americana che abbiamo chiamato in giro per la biblioteca, ben rilegate, cercando i precedenti. Nei film, perché nella realtà queste cose si fanno al computer, dove ci sono signore banche dati, se qualcuno vuole, sono qui anche noi, potete cercare anche tutti i precedenti americani che volete, sono proprio costruite così. Sono delle macchine informatiche che servono per trovare i precedenti. Per noi l'avvocato, fino a se ne fanno per fortuna, ma insomma, la prima cosa che fa va a cercarsi le leggi, gli atti normativi. Dopo aver trovato le leggi, casomai fa una passata al CED della Cassazione per vedere i precedenti. Ma mi interessano quasi di più i precedenti del tribunale a cui si rivolge. Se c'è una causa a Ferrara, va a vedersi i precedenti del tribunale di Ferrara. Poi magari se non gli piacciono fa un giro in Cassazione o su altri fori per vedere se c'è una giurisprudenza contraria. Perché questa è una questione, ovviamente, è un argomento, ma sono argomenti in America, non sono argomenti in America. In America sono tassativi. Ci si può spostare dal precedente soltanto con la difficile opera del distinguishing. E cioè del ragionare sulla differenza dei presupposti di fatto. Sì, è vero, la Corte Suprema ha stabilito un precedente su questo caso, ma il caso che noi abbiamo di fronte è diverso per questi elementi e di conseguenza quel precedente lo tengo come una possibile regola, ma io elaboro un'eccezione, un'integrazione della regola perché il mio caso è un po' diverso. E questa è ovviamente un'arte molto stimolata in America anche nell'università. Ora è questo che si insegna essenzialmente. Si insegna essenzialmente la ricerca del precedente, lo studio del precedente, la comprensione di che cosa sia l'elemento vincolante del precedente, la fondamentale distinzione tra ratio decidendi e nobis dictum. Queste sono terminologie ovviamente che derivano dal latino da caso, che in America sono il fulcro dello studio universitario, da noi si usano molto di meno, ma si usano normalmente, perché quando uno legge una sentenza deve capire che cosa è in quella sentenza la ratio decidendi, cioè la regola che viene elaborata per il caso, da quelle che sono invece argomentazioni laterali. Per noi è un fatto di peso dell'argomentazione, in America è un fatto decisivo, perché l'obbligo per dictum non vincola. Quello che forma il precedente è solo l'atto decidendi. Per farmi un esempio, il caso che vi raccontavo all'inizio del supermercato, del punto nel supermercato, in una sentenza del genere, dove la Corte di Cassazione deve spiegare che la compravendita in un supermercato non avviene con lo scambio del consenso al momento della presa del prodotto dal banco dove viene offerto, ma avviene alla cassa, per cui finché non si arriva alla cassa il bene è del supermercato, finché io non ho pagato il bene è del supermercato, e se io me lo metto in tasca lo sto rubando, questa è la regola. La regola è la compravendita al supermercato funziona così. Chiunque supermercato viene punito in quanto ladro. Quella è la regola. Tutta l'argomentazione accessoria, che può, in una sentenza possono essere 30-40 pagine di argomentazione accessoria, possono costituire semplicemente degli obiter dicte. Ma se tra questi obiter, tra questa argomentazione accessoria, la Corte Suprema dice, affronto il problema della compatibilità della legge con la Costituzione e la ritengo compatibile con la Costituzione, questo è una ratio decidendi e questo vincola gli altri giudici. La pronuncia della Corte Suprema sulla corrispondenza di una legge alla Costituzione è vincolante per gli altri giudici. Non la possono più mettere in discussione, salvo che non riescono a dimostrare che il loro caso è completamente diverso e quindi non si applica così. Allora, nei paesi di common law non esiste un giudice speciale tra i giudizi e i giudizi di incostituzionalità. Non esiste un organo speciale, ma il giudizio di legittimità sulle leggi è diffuso in tutto il sistema giudiziario. E la razionalità è prodotta dalla regola del fare decisi, soprattutto dall'elemento unificatore che è garantito dalla Corte Suprema. Nei nostri sistemi, invece, il sindacato è necessariamente accentrato, perché questa è l'unica condizione che consente razionalità in un sistema dove i giudici non sono organizzati in modo gerarchico e non sono legati dallo stare decisi, e dove ogni giudice è libero di interpretare le leggi come crede. Questo significa che da noi la dichiarazione che una legge è invalida deve essere necessariamente pronunciata dalla Corte Costituzionale. E non può essere pronunciata da nessun altro giudice. Chiaro? Questa è la regola in Europa. Fa eccezione la Francia. Perché la Francia adotta un altro sistema, naturalmente. E cioè il sistema di sindacato. Oh, non mi va questo schema, scusate, ma finché non trovo un grafico che mi servisse. Stiamo parlando del controllo che può essere successivo o preventivo. Sia il controllo accentrato che quello diffuso sono controlli di tipo successivo. Che cosa vuol dire? Scattano quando la legge è già in vigore al momento della sua applicazione. Vedremo che anche in Italia è così. Il giudice può sollevare una questione alla Corte solo perché c'è una legge nel giudice che pesa nel suo giudizio. Una legge già in vigore è una legge che sta applicando nella concretezza del giudizio. E ovviamente nei sistemi diffuso questa è ancora più evidente. Vuole aspettare che... se ne vuole ancora, posso venire ancora per 100 ore prima di arrivare a quel punto. E nel sindacato diffuso ovviamente il giudice disapplica la legge perché dovrebbe applicarla nel suo giudizio. Sono sempre sindacati successivi, nel senso che vengono dopo che la legge è entrata in vigore. Esistono forme di sindacato invece di controllo preventivo, che è la tipica forma francese. Perché in Francia hanno adottato questo sistema? Perché i francesi sono ancora rigorosamente convinti della sovranità della legge, che è la scoperta dell'evoluzione francese, e siccome l'evoluzione francese è francese, i francesi hanno detto che sarà la nostra, noi continueremo a essere francesi. E in Francia non si è mai accettata l'idea che la Costituzione fosse una fonte superiore alla legge e fosse soprattutto garantita da una speciale giurisdizione. Per il semplice fatto che l'Assemblea Nazionale è la rappresentanza della sovranità. Hanno una costituzione rigida, diciamo semi-rigida, e non hanno un vero controllo di costituzionalità. Il controllo di costituzionalità in realtà è stato anticipato nel procedimento legislativo. Cosa vuol dire preventivo? Vuol dire che questo controllo si svolge tra la fase parlamentare e la fase della promulgazione. Sta nel procedimento legislativo. Durante il procedimento legislativo, se alcuni soggetti, generalmente le minoranze politiche o il Presidente della Repubblica e il Governo, sollevano la questione, il procedimento legislativo si sospende e viene investito un particolare organo che si chiama il Consiglio, Costituzionale, il quale deve esprimersi nei termini della legittimità di quella legge rispetto alla Costituzione. Capite? Per dirvi come le culture restano prigioniere dei propri miti, la Costituzione francese non ha una parte sui diritti, mentre noi abbiamo tutta la prima parte della Costituzione sui diritti. La Costituzione americana è stata integrata subito dal Bill of Rights, dal catalogo dei diritti. Tutte le costituzioni europee iniziano con un catalogo dei diritti. La Costituzione francese non ha un catalogo dei diritti. E perché non c'ha un catalogo dei diritti? Per semplice fatto che nessun giudice avrebbe la possibilità di applicare quel catalogo contro le leggi. E i diritti sono garantiti dalle leggi. Però c'è nel preambolo un richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Conseil ha esteso la sua giurisprudenza applicando anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo alla legislazione e ha creato con la sua giurisprudenza un esteso controllo di costituzionalità sulle leggi, ma esclusivamente in via preventiva, per cui in via politica. Sono gli organi politici, i soggetti politici a poter attivare il Consiglio, mai il cittadino. Il cittadino può usare la normale giurisdizione con tutta una serie di problemi interessanti. Il modello francese è un modello completamente separato, legato alla sua cultura della sovranità parlamentare. Il modello italiano è invece un modello del tutto conforme alla tradizione dell'Europa continentale, anche se bisogna dire che ci sono alcuni elementi interessanti. Primo, non tutto il sindacato di legittimità in Italia è successivo. Ci sono forme di sindacato anche preventivo. Il governo, per esempio, in fase di controllo delle leggi regionali, è superato dalla riforma, ma fino al 2001 le leggi regionali erano sottoposte a un controllo preventivo promosso dal governo. Oggi è rimasto soltanto per gli statuti regionali, in pochissima parte. E poi, come diceva il vostro collega, ponendo la domanda, nel sindacato accentrato c'è un forte componente di diffusione del giudizio. E cioè, la Corte Costituzionale non si investe gli uffici. Non è che la Corte Costituzionale si inventa i problemi. I problemi devono essere posti o in via diretta dallo Stato contro le regioni o da una regione contro lo Stato, oppure sono posti dai giudici. Sono i giudici a sospettare di costituzionalità della incostituzionalità di una legge e di conseguenza a sollevare la questione alla Corte, in dettaglio della questione della Corte. Per cui è vero che il sindacato è accentrato, ma questo sindacato accentrato si collega al sistema diffuso di tutela dei diritti. Mentre in America si avvive la Corte Suprema attraverso l'impugnazione delle sentenze dei giudici, uno non è più convinto della sentenza che lo condanna, ricorre alla Corte Suprema, esattamente come noi ricorriamo in Cassazione, che è il giudice di ultimo grado, che è l'ultimo grado di appello. In Italia la Corte Costituzionale si arriva non impugnando una sentenza, ma nel corso di un giudizio. E il giudice che nel corso di un giudizio ha il sospetto che la legge che deve applicare sia legittima, per cui sta esattamente ragionando come giudice americano, ho l'impressione che questa legge sia in contrasto con la Costituzione, ma mentre il giudice americano la disapplica e arriva a sentenze, il giudice italiano deve sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale. Ecco come funziona il sindacato accentrato. È una vocazione della questione da parte della Corte. Finché la Corte non risponde, il suo giudizio resta sospeso.